Che sei io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
Francis Haskell, uno dei massimi storici dell'arte del XX secolo, scomparso nel gennaio del 2000, aveva speso gli ultimi mesi della propria vita per scrivere il libro Musei Effimeri, dedicato alla storia delle mostre dal 500 al 900. In occasione dell'uscita dell'edizione italiana, Il Sole 24 Ore ne pubblica un estratto, all'interno dell'inserto Domenica, in edicola oggi.
Sul finire dell'Ottocento, il nazionalismo divenne una componente sempre più palese delle mostre in Europa. Le imponenti celebrazioni tenute il 6 aprile 1828 per dare risalto al terzo centenario della morte di Dürer, che seguivano le prime, più discrete commemorazioni del 1628 e del 1728, non implicarono, pare, l'esposizione di alcuna sua opera. Nella città natale di Norimberga si diede inizio alla realizzazione di un monumento in bronzo, la prima statua a tutto tondo mai dedicata a un artista, che tuttavia non fu completato per tempo. Gli artisti dell'epoca progettarono innumerevoli decorazioni dedicate agli eventi significativi della sua vita. Esattamente alle 6 del mattino, presso la sua sepoltura, si levò uno squillo di trombe, cui fecero seguito processioni, sermoni e discorsi, tutti di fervente intonazione nazionalistica. 12 anni dopo furono ancora più spettacolari le cerimonie tenute nella città di Anversa, che sin dalla sua morte nel 1640 onorava Rubens ogni 50 anni. Indignati da alcune ricerche secondo cui il loro più celebre concittadino era forse nato in Germania, gli abitanti della città sfilarono in processione nelle strade decorate da festoni, bandiere e nastri. Indossavano il costume nazionale e, accompagnati da salve di cannone, campane e fanfare, procedendo davanti ad archi e carri trionfali, sormontati dalle effigi di Rubens, Van Dyck e Jordins, si recarono nella cattedrale per assistere alla celebrazione di una messa solenne. Come era accaduto nel caso di Dürer a Norimberga, però, le opere d'arte esposte non erano creazioni del grande pittore, bensì di quelli viventi. Furono premiati gli allievi dell'Accademia Reale di Pittura e il modello colossale della progettata statua di bronzo, che, come quella di Dürer, non fu pronta in tempo, fu svelato tra rintocchi di campane, rombo di cannoni, discorsi e canti di inni. Con l'avanzare del secolo, questo genere di celebrazioni dedicate ai centenari di nascita e morte di grandi artisti e scrittori del passato divennero sempre più frequenti. Parallelamente, dalla metà degli anni 50 dell'Ottocento, si era ormai diffusa l'abitudine di dare risalto alla scomparsa dei pittori contemporanei tramite mostre retrospettive. Queste due attività, a mia conoscenza, non furono però associate fino a settembre 1875 con l'inaugurazione a Firenze di tre importanti esposizioni volti a commemorare la nascita di Michelangelo, avvenuta 4 secoli prima. Nel 1873 era stato costituito un comitato per i preparativi e la data reale di apertura fu per 2 volte posposta di svariati mesi. Eppure non deve sorprendere che i delegati di tutta Europa, sfilando in processione per le strade nel caldo soffocante di metà settembre, scoprissero che l'allestimento non era ancora del tutto pronto. Ciò nonostante, l'inaugurazione delle 3 mostre in successione fu un evento spettacolare, onorato dalla presenza di teste coronate e arricchito dalla profusione di decorazioni su strade e palazzi e dai costumi storici indossati dai rappresentanti delle corporazioni cittadine. Si susseguirono una serie di concerti e spettacoli, tutti degni di nota per la musica assolutamente inappropriata. Si tennero banchetti senza interruzione e conferenze e discorsi interminabili, che spinsero un esausto delegato francese a lamentarsi che si sentiva proprio come uno dei prigioni di Michelangelo. Di fatto ci fu tutto ciò che, a eccezione della colta conferenza di storia dell'arte, viene oggi considerato l'obbligatorio accompagnamento di ogni grande esposizione. A Casa Buonarroti furono esposti i relativamente pochi disegni del maestro rimasti a Firenze. Negli archivi si potevano osservare quantità notevoli di documenti importanti che concernevano la sua vita e la sua epoca. Ma la mostra principale si tenne all'Accademia. Questa vasta e piuttosto caotica manifestazione attirò enorme attenzione in tutta Europa e condusse ad alcune significative rivalutazioni, anche se restò aperta per non più di 2 settimane. Pare inoltre che contenesse una sola opera autentica di Michelangelo, il David, trasferito 2 anni prima all'Accademia dalla sua collocazione originale in Piazza della Signoria per preservarlo dalle intemperie.
Avete ascoltato un brano dal libro di Francis Haskell, I musei effimeri, dall'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola Oggi. Nel gennaio del 1898, dopo la pubblicazione della lettera J'accuse, con la quale Émile Zola, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, prende le difese di Auguste Dreyfus, l'opinione pubblica si divide. Anche lo scrittore russo Anton Chekhov si schiera apertamente a favore di Dreyfus, una scelta che finirà per mettere la parola fine alla lunga amicizia con Alexei Suvorin, il direttore del giornale di Pietroburgo Tempo Nuovo, che anni prima lo aveva aiutato a diventare uno scrittore a tempo pieno. È una delle tante storie inedite e segrete che Viktor Gajduk, professore di storia presso l'Accademia delle Lingue di Mosca, racconta nel suo libro Chekhov, un impressionista.
Nei primi giorni del 1898, Chekhov segue con grande passione gli sviluppi del caso Dreyfus, l'ufficiale francese ebreo, vittima dell'antisemitismo, accusato e condannato per spionaggio senza prove valide. Il 13 gennaio 1898, il romanziere francese Émile Zola pubblica sul giornale L'Aurore un vibrante J'accuse, proclamando l'innocenza di Dreyfus e accusando le autorità che lo hanno condannato. La lettera dà voce al partito degli innocentisti e la Francia, in parte anche l'Europa, si spacca in due, tra innocentisti e colpevolisti. Questi ultimi, in larghissima misura, antisemiti. Chekhov legge la mattina stessa del 13 gennaio la lettera aperta di Zola. E quella lettera, dalla quale, come egli scrive a Suvorin, nasce praticamente il caso Dreyfus, suscita anche in lui grandissimo interesse. Anton Pavlovich assume una posizione nettamente dreyfusarda e si scontra per questo con il grande amico Suvorin, anti-dreyfusardo. Chekhov e Suvorin non sono certo i soli a scontrarsi, a rischiare di rompere per sempre un'amicizia di lunga data a causa del caso Dreyfus. Tutta l'opinione pubblica russa è polarizzata. I razionalisti democratici scendono in polemica con nazionalisti e antisemiti. Ancora più accesa è la situazione in Francia, dove in alcune province si scatenano persecuzioni contro gli ebrei. Notizie largamente diffuse dai giornali russi che mettono in pericolo gli ebrei anche in Russia. A Parigi la petizione innocentista a favore di Dreyfus raccoglie 3.000 firme, tra le quali quelle di Anatole France e del giovane Marcel Proust, che si è recato personalmente da France per ottenerne la firma. Sarah Bernhardt, parlando dal balcone della sua casa in difesa di Dreyfus, raccoglie l'applauso di migliaia di parigini. Nel settembre 1899, Dreyfus, deportato all'Isola del Diavolo, condannato anche dopo che era stata ottenuta la revisione del processo, alla quale erano state portate prove inoppugnabili della sua innocenza, chiede, il che lo costringe a riconoscere implicitamente la propria colpevolezza, e ottiene la grazia e può tornare in Francia. Soltanto nel 1906 verrà riabilitato e riconosciuto innocente. Chekhov si lascia toccare nel vivo dal caso Dreyfus. All'inizio la sua posizione è ancora quella dello scrittore, il quale, come aveva affermato, non ha il compito di giudicare i suoi personaggi. Scrive a Suvorin che, quando anche Dreyfus fosse colpevole, Zola sarebbe nel giusto con il suo J'accuse, perché non è compito degli scrittori accusare, meno ancora condannare, ma difendere quanti sono stati condannati, seppur colpevoli, senza pensare agli interessi dello Stato o alla politica. Di politica i grandi artisti possono occuparsi soltanto quanto basta per difendersene. Quanto poi ai gendarmi e agli accusatori, ce ne sono già troppi. Gli scrittori e gli artisti assumono piuttosto il ruolo di difensori. Con il passare del tempo, però, Chekhov approfondisce la sua conoscenza del caso, si documenta leggendo molti giornali, analizza le posizioni degli innocentisti e dei colpevolisti e giunge alla conclusione che Alfred Dreyfus è innocente. Souvorin è al contrario un colpevolista convinto e il suo giornale, Il Tempo Nuovo, considera Dreyfus un traditore, una spia che si è macchiato di tutte le possibili colpe. Il tono delle lettere di Chekhov a Souvorin diventa sempre più freddo e distaccato. Con la sua consueta ironia, giunge a scrivergli di essersi venduto al prezzo di 100 franchi francesi alla cospirazione ebraica. E al fratello Alexander, giornalista e collaboratore di Souvorin, scrive: «Non gli voglio scrivere né desidero ricevere le sue lettere», in cui giustifica la posizione del giornale con il suo amore verso i militari. Più avanti definirà il Novo Yevremia un branco di sciacalli affamati che si mordono reciprocamente la coda. I rapporti tra Chekhov e Souvorin non tornarono più all'amicizia di un tempo. Nell'aprile del 1898 Chekhov definisce pubblicamente la sua posizione sul caso Dreyfus in un'intervista concessa al giornalista ebreo francese Bernard Lazare, ma la stampa russa ignora completamente questa presa di posizione dello scrittore. L'intervista non è stata mai pubblicata in russo e non è inclusa nell'opera omnia di Chekhov. Viene soltanto citata come documento custodito negli archivi del giornale L'Horreur.
Avete ascoltato alcuni estratti dal libro di Viktor Gajduk, Chekhov, un impressionista, storie inedite e segrete, editrice San Raffaele, 96 pagine, €14.